Blackout, siamo collegati con Stefano. Ciao Stefano.
Ciao a te, ciao a tutti gli ascoltatori.
Ecco, vogliamo, oggi ha giurato il nuovo governo guidato da Gentiloni, una squadra molto simile a quella precedente guidata da Matteo Renzi, ma con alcuni significativi cambiamenti all'interno. In maniera particolare mi viene in mente il licenziamento di Giannini, che a questo punto sembrerebbe essere diventata il capro espiatorio principale della mancata vittoria al referendum, forse, come dire, per la disaffezione che i lavoratori della scuola in maniera crescente hanno manifestato nei confronti del Partito Democratico, uno dei principali bacini elettorali del Partito Democratico, e da sempre sono sempre da state gli insegnanti di tutti gli ordini di scuola. Ma contemporaneamente, e lo vediamo dagli editoriali che ci hanno proposto oggi sia La Stampa che il Corriere della Sera, sembrerebbe profilarsi un conflitto per il momento ovviamente non dato, ma tra proprio Matteo Renzi e da un lato il Presidente della Repubblica, dall'altro lato il nuovo Premier Gentiloni. Insomma, la borghesia italiana sembrerebbe volere un governo che arrivi fino al 2018. Renzi scalpita per elezioni già in primavera, in mezzo il G7 con presidenza italiana in Italia e tante altre, come dire, scadenze, ma soprattutto la voglia di continuità che certi settori della borghesia, che ben hanno visto e apprezzato nel governo di Renzi, vogliono, magari con un po' meno di renzismo. Questa è un'ipotesi che ti butto lì, proviamo, come dire, ad aprire un ragionamento su il nuovo governo.
Ma allora, il nuovo governo intanto in effetti è abbastanza ragionevole quello che titola La Stampa questa mattina sul fatto che il Premier Gentiloni, i ministri sono di Renzi, e in effetti è abbastanza vero. C'è l'ovvia, a mio avviso, lavorando anche nella scuola, mi sembra evidente l'ovvietà quasi del licenziamento di Giannini, che effettivamente, come dire, ha un operato che ovviamente non è solo suo, ma che principalmente ricade addosso a lei, essendo lei il ministro competente, il disastro presso i lavoratori della scuola, e in particolare, parliamoci chiaro, presso i docenti, che sono sempre stati un pezzo non secondario del voto al PD. Da questo punto di vista non poteva che essere diversamente, anche se, voglio dire, la sostituta mi sembra, se possibile, pure peggio, nel senso che rappresenta il ritorno della tendenza neocorporativa a una provenienza CGIL, e non a caso l'accordo quadro sul nuovo contratto del pubblico impiego è chiaramente di tipo neocorporativo. E in qualche misura la nomina della nuova ministra per l'istruzione risente di questo tipo di scelta. C'è chiaramente un tentativo da parte del PD di recuperare pezzi di elettorato che gli sono completamente sfuggiti. Era già stato chiaro con la tornata delle amministrative, è stato ancora più chiaro adesso, quindi quello mi sembra un primo ragionamento da mettere in piedi. Dall'altra, se questo fastidio è evidente anche solo nella titolazione della Stampa e anche nel modo in cui ne parla il Corriere, il fastidio per l'idea di un governo a termine, che sia semplicemente un governo Renzi che arriva fino alle elezioni da fare in primavera, e che è invece l'idea chiara e fissa del Premier, che ovviamente a questo punto sta ragionando sul modello della rivincita al primo possibile, cosa che peraltro con l'attuale legge elettorale sarebbe tutt'altro che scontato, anche perché laddove si dimostra tra le comunali dell'estate e questo referendum che Renzi è molto lontano dall'essere il genio della politica che pensava di essere. Mi ha ricordato francamente nel suo operare nel suo inventarsi prima una legge come l'Italicum, che replica il modello comunale, dove è evidente che al PD non basta essere il primo partito ad andare al ballottaggio, perché poi al secondo turno tutti si coalizzano contro di lui, e poi in un referendum di nuovo giocato non tanto sulla questione costituzionale quanto giocato sulla figura stessa di Renzi e più in generale sul governo, dicevo, mi ha ricordato questo suo modo di costruire la sua parabola politica, quello che fece D'Alema. C'era un giornalista anni fa che diceva: D'Alema è capacissimo a costruire delle splendide trappole in cui poi ci casca da solo. Renzi ha fatto la stessa cosa, oggi avrebbe intenzione in qualche misura di andare avanti su questa strada, se vorrebbe, come convinto com'è di riuscire a vincere la prossima partita, laddove in realtà con queste premesse probabilmente riuscirebbe anche a perderla, nel senso che se si andasse mai a votare con un l'Italicum o con un modello simile, è evidente che non potrebbe che arrivare primo al primo turno e perdere, e dopodiché immediatamente al ballottaggio.
Sì, questo risulta abbastanza evidente, e come una denuncia, tra l'altro, la perdurante arroganza di Renzi, il quale probabilmente non si rende conto che il renzismo può sopravvivere abbondantemente a Renzi. Qualcuno questa mattina, delineando la figura di Gentiloni, diceva che Gentiloni è sì un renziano di ferro, ma era renziano prima che Renzi si buttasse in politica, ossia è legato a quel carrozzone della sinistra post-democristiana, alla Margherita, mai, come dire, in linea di continuità con quella che è stata l'esperienza post-Partito Comunista, post-PC, e che in un'immagine della sinistra liberista ma compassionevole, usando un termine preso a prestito dal vecchio Bush, costruisce il proprio percorso. Anzi, forse in questo momento, dopo tanta sovraesposizione renziana, una figura evidentemente più pacata come quella di Gentiloni potrebbe garantire quella continuità di governo che probabilmente è negli interessi della borghesia italiana.
Sì, penso di sì, almeno l'idea che aveva la grande borghesia italiana in qualche modo era questo, e non solo quella italiana. Ricordiamoci che quando l'Economist fa...
Stefano?
...del referendum, così come aveva licenziato Berlusconi nel 2011... segnala che la borghesia italiana, non meno di quella internazionale, per un paese che non sarà una grande potenza, ma comunque ha un'importanza di primo piano negli equilibri internazionali, soprattutto nell'area più che europea, nell'area del Mediterraneo, preferisce che esista un certo e forte livello di stabilità. È chiaro che l'instabilità che in qualche modo sarebbe indotta dalle continue sfide di Renzi, a un certo punto alla borghesia, ai famosi investitori, no? Quindi c'è la borghesia che dovrebbe mettere i soldi per far funzionare le cose, naturalmente tutto tra virgolette, ha iniziato a non stare tanto bene. Un modello di governo muscolare, per di più costruito da uno che dimostra poi che gran parte dei suoi muscoli sono pompati più che reali, non piace tanto, diciamo, anche perché, ripeto, la borghesia è disponibilissima ad appoggiare da Napoleone III in avanti gli avventurieri che siano in grado di portarle a casa dei risultati. Quando si dimostrano poi incapaci, li molla tranquillamente. Sostanzialmente Renzi sta correndo in questo momento questo rischio. È evidente che, come dire, una certa anima da giocatore che probabilmente alberga in questo signore l'avrebbe portato a rilanciare e a sfidare nuovamente, come dire, la sorte e l'elettorato, cosa che, ripeto, per chiunque ragioni più a freddo sulla situazione politica non poteva che essere un disastro, anche perché è vero che, come dire, la dichiarazione, il rischio effettivo di un governo 5 Stelle per la borghesia italiana è un rischio relativo, nel senso che si è visto ampiamente nelle dichiarazioni, soprattutto di Di Maio negli ultimi giorni, come stia cercando di, come il Movimento 5 Stelle stia cercando, come dire, di dare di sé un'immagine molto responsabile alla borghesia italiana. È anche vero che, come dire, l'usato sicuro di solito è meglio piuttosto che il nuovo, anche perché gli possono capitare situazioni come quella torinese, che alla borghesia torinese va benissimo, insomma il governo appendino di fatto, a parte, come dire, atti peraltro molto simbolici sulla questione TAV, e in sostanziale continuità con il governo Fassino, che era un governo che alla borghesia torinese andava benissimo. È vero che gli possono capitare situazioni come quelle di Roma, che sono obiettivamente delle situazioni di grande confusione, diciamo così, e non certo favorevoli.
È notizia di questa mattina che si è dovuta dimettere la l'assessore, che era già in odore di malaffare, alla fine ha ricevuto
l'ennesimo avviso di garanzia. Tra l'altro devo dire un epilogo da Democrat, un epilogo berlusconiano veramente pietoso, quello della Muraro, e in realtà in qualche modo credo che sia iniziato non necessariamente la caduta della giunta Raggi, ma come dire, la sua messa sotto tutela da parte dei poteri storici romani, che in qualche modo si sono sempre dati battaglia, e gli avvisi stessi di garanzia alla Muraro, con tutto quello che dicono sul malaffare dietro le giunte romane, ne sono un sostanziale esempio, ma come dire, in qualche modo l'assoluta incapacità di gestire i doppi, tripli livelli che stanno dietro una giunta come quella di Roma da parte di Raggi è evidente. E come dire,
d'altra parte è una giunta costruita con gli scarti di Alemanno, e con tutto i guai anche giudiziari che poi ha avuto l'Alemanno, dubito che potesse avere una destinazione migliore. D'altra parte,
no, anche perché lì c'è una lumpenborghesia di arraffoni, arraffini, trafficoni e traffichini, che in realtà ha sempre un po' infestato tutte le giunte romane, ma che con l'Alemanno aveva toccato il massimo e che si era riciclata nelle seconde file del Movimento 5 Stelle. E nel momento in cui c'è anche la necessità di dare un'altra immagine, ovviamente, della situazione della stessa Roma, insomma, non è che puoi dare l'immagine della capitale come dire, non solo il porto delle nebbie di buona memoria, ma come un luogo che sostanzialmente non governato in nessun modo. Una giunta come quella della Raggi con questi personaggi diventa leggermente impresentabile. In qualche misura io sono convinto che la borghesia italiana apprezzi le aperture responsabili di un Di Maio, insomma dei settori più alti in grado del Movimento 5 Stelle, ma continuano a non fidarsi troppo, per cui è chiaramente preferibile un premier democrat che duri fino al 2018, che magari confezioni una legge elettorale che permetta la continuità e che non si basi su quel principio assolutamente demenziale che è chi vince prende tutto.
Certamente, certamente sì, che d'altra parte è quello che mette poi a rischio la possibilità stessa di immaginare una scena diversa di quella 5 Stelle, perché insomma gli scenari di Roma, ma ancora più di Torino, si sono delineati grazie a un secondo turno del tutti contro uno, e in questo momento è facile immaginare che si riproporrebbe lo stesso tipo di scenario, più di più con dei premi di maggioranza assolutamente. Comunque su questo staremo a vedere, anche alla luce di quello che ci racconterà la Consulta. Volevo ancora poi chiudere con un paio di questioni. Da un lato La Stampa e dall'altro il Corriere, nei loro editoriali questa mattina, sottolineavano una certa diversità di atteggiamento da parte di Gentiloni, un tono più basso, un riconoscimento sui problemi del paese, un'attenzione nei confronti del Sud, che evidentemente, a cui evidentemente non è bastato il sistema di regalie messo insieme da Matteo Renzi, e lo stesso Mieli invece sul Corriere della Sera, che si interrogava su quel 75% di giovani che ha votato no, e che in qualche misura certamente non possono essere rappresentabili soltanto nel no alla nuova riforma costituzionale. Se poi a questi si aggiungono le percentuali, ascolta un attimo, quelli che si possono dedurre dalla valutazione invece delle astensioni, in cui è ancora più socialmente significativo il numero di coloro che, come dire, sono giovani o appartengono a categorie che in qualche misura hanno segnato un distacco nei confronti delle politiche governative, è evidente che arriva un segnale abbastanza forte per quello che riguarda le scelte governative e soprattutto la personalizzazione che Matteo Renzi ha voluto fare intorno a questo. Ovviamente stiamo parlando di voto, non stiamo parlando di quelle lotte sociali che invece, ahi noi, sono assenti dal panorama politico in maniera sempre più clamorosa. Ecco, una valutazione su questo. È possibile, senti, che Gentiloni corregga un po' il tiro? Almeno dal punto di vista della facciata.
Sarebbe incaricato di fare quello, e tra l'altro guarda che le risorse per farlo in realtà ce l'ha, nel senso che sarebbe bastato utilizzare in forma strutturale, sensata, le moltissime risorse che ha messo sui bonus, sulle regalie, sulla gestione, sui suoi regali alle imprese, ma anche, parliamoci chiaro, cioè una delle cose bocciate in modo chiarissimo da parte, per esempio, dei lavoratori della scuola, mi viene anche solo da pensare a quello, è una politica per cui ti do 500 euro da spendere in una cosiddetta formazione tra mille virgolette, non ti rinnovo il contratto, e quindi, come dire, ti do 500 euro all'anno ma te ne faccio perdere 4.000, per capirci. Cioè, in qualche misura siamo un paese che fortunatamente un po' dai tempi del pacco di pasta, della scarpa prima e della scarpa dopo, qualcosina in più ha capito, perlomeno ha capito una cosa, che c'è un livello forte di impoverimento, lo vive sulla propria pelle, a cui i bonus che arriva ogni tanto, come dire, le 500 euro piuttosto anche quelle per i diciottenni e via dicendo, no? Pensiamo, insomma, come dire, la paghetta che ogni tanto ti dà papà o mamma perché te la stai passando davvero male, non bastano, anzi sono prese, vengono prese ovviamente perché la gente ha bisogno di soldi, ma sono sentite anche come un insulto in qualche misura, ed è una cosa che si è espressa in modo forte nel referendum, tanto nel no quanto sull'astensione. Entrambe le classi di età che più hanno votato no o non si sono recate alle urne sono i più giovani, e tra l'altro, di nuovo, chi più ha votato no e chi più si è astenuto sono anche nei settori di lavoro dipendente, tra l'altro non i più bassi in realtà, ma sul livello medio-basso di reddito. Questo è molto significativo perché sono dei pezzi sul quale il PD da sempre ha in qualche misura insistito, come insistiva prima la sinistra parlamentare. Allora, questa situazione qui in qualche misura viene incaricato, questo è anche il senso di questi editoriali, in parte di ribaltarla lo stesso Gentiloni, che però qui dovrebbe veramente avere un livello forte e significativo di rottura con le politiche renziane e di utilizzo in forma diversa di quelle che sono delle risorse che in realtà il governo ha a disposizione e che ha utilizzato invece col modello delle regalie, col modello clientelare, piuttosto che con politiche più complessive sul terreno del welfare, sul terreno del reddito e via dicendo.
Chissà se un posto democristiano potrà immaginare di poter fare una politica di questo genere. Indubbiamente
non è impensabile che possa provare a farlo. Il problema vero che ha da questo punto di vista è esattamente quanto spazio avrà dentro una situazione dove le trappole parlamentari, io credo che inizieranno dal primo giorno del governo, e se ne è già avuto un'idea con la pressione dei verdiniani, che sono strettamente legati a Renzi e alla sua banda da questo punto di vista, che hanno alzato il tiro sulle richieste all'interno del governo e nel momento in cui non sono stati soddisfatti hanno immediatamente mollato la maggioranza. Quindi c'è già una piccola trappola che in qualche modo è una trappola che fa il gioco renziano da questo punto di vista delle elezioni prima possibile, no? Questa cupa,
certo,
di soldi.
Una battuta sì. Prima di salutarci. Qualcuno pensava cade Renzi, no al referendum, ci sarà la rivoluzione, e adesso sui social tutti a piangere perché il governo sembra la fotocopia di quello di prima. Ma, insomma, la grande illusione.
È deluso chi si era illuso. Allora, la questione è molto semplice. Tra l'altro, paradossalmente, se vogliamo essere logici, il voto è stato contro una trasformazione della Costituzione in senso semipresidenzialista, premierato, insomma con più forti poteri dell'esecutivo. Ed è stato per ribadire la natura parlamentare e di nomina non diretta del Presidente del Consiglio. Perché alla fine, secondo logica, quello è successo. Allora, nel momento in cui succede quello, non si capisce perché qualcuno si lamenti del fatto che il Presidente del Consiglio non è eletto. La Costituzione che è stata confermata esattamente quello prevede. Per quale motivo non ci sono state le elezioni? Dovrebbe esserci un governo con una maggioranza diversa, poi quale? Non ho capito, un governo Vendola, Salvini, cioè, voglio dire, mi sembrano degli assoluti deliri. Quella roba lì era un referendum su una questione specifica, il Presidente del Consiglio la trasforma in modo delirante in un discorso su di sé, dopodiché è evidente che nel momento in cui cade, e quella invece è logica conseguenza di come ha condotto la campagna, il governo successivo non si è espresso da un'altra maggioranza.
Grazie Stefano, alla prossima, okay. Ciao.
Ciao a te e a tutti gli ascoltatori.